Abbiamo il piacere di avere a questo punto in nostra compagnia il pastore della Chiesa Riformata Svizzera di Firenze, Raffaele Volpe. Ben trovato, Raffaele, grazie per essere con noi. So che vieni da una prova di jogging. Com'è andata stamattina? Com'è andata?
Raccontaci. Abbastanza bene, dai, via.
Ma è importante. Tra l'altro mi fa piacere, anche perché tu sei uscito alcuni mesi fa da un'esperienza molto dura sul piano fisico, perché insomma ti sei preso il Covid, no? Non è una violazione della privacy, perché ce l'avevi già detto, questa cosa.
Mancherebbe altro.
Appunto, per una persona che esce da un'esperienza come quella, adesso ti sentiamo che sei andato a correre, raccontaci un poco, vai, anche sul piano personale, credo che possa interessare tante persone, insomma, che nutrono tante paure, giustamente.
Bisogna proprio metterci tutta la buona volontà, perché gli effetti del Covid perdurano, nel senso che resta una profonda stanchezza, facilmente si infiammano muscoli, tendini, e quindi ci vuole una buona forza di volontà, però diciamo che è fondamentale non fermarsi, riprendere. Quindi piano piano, 2-3 volte a settimana, provo a ritrovare il ritmo.
Ecco, senti, a proposito di volontà e di speranza, io ho trovato oggi sulla stampa un articolo secondo me significativo, è di Enzo Bianchi, e prende spunto da un libro del domenicano Adrien Candiar. La speranza, il titolo è: la speranza non è un dono ma una scelta per i cristiani e un dovere verso il creato. La speranza non è un dono ma una scelta. E poi appunto questo riferimento al creato, visto che questo è un periodo speciale per le chiese. Non solo le chiese evangeliche, la chiesa cattolica, la chiesa ortodossa, è il tempo del creato, no? E quindi forse anche per questo motivo Enzo Bianchi sulla stampa di oggi si sofferma su questo tema. Ma mi colpisce l'idea appunto della speranza che viene considerato una scelta piuttosto che un dono. Ecco, ci vuoi dire una tua riflessione su questo?
Sì, volentieri. Io preferirei un terzo termine. È una virtù.
La virtù può essere quella di una persona, magari un'altra dice: beh, io non sono virtuoso, non ho questa virtù.
No, ecco, diciamo, le virtù non sono talenti legati ad una genialità personale. Le virtù sono legate alla capacità delle generazioni di trasmettere alle altre generazioni alcune cose che si possono imparare nella vita. Ecco, quindi, mentre scelta è un termine che rischia di essere molto individualista, se io dico virtù sto pensando a comunità, sto pensando a racconti, narrazioni, tradizioni persino. Quindi se io penso alle nostre chiese qualche generazione fa, con le loro speranze, no? E penso alle nostre che invece diventano sempre più scettiche e sono sempre più schiacciate sul presente, ecco, noi dobbiamo riprendere ad imparare quella virtù, cioè la virtù di sperare, che implica la scelta, che implica il dono, che implica tutte le altre cose, perché
certo.
Però ecco, virtù significa che io ho un legame con una storia, ecco, questa è la, ed è qualcosa che posso imparare, cioè una capacità che posso acquisire.
Allora,
sembra qualcosa del momento, insomma, scelgo.
E dunque, prima di dare la parola a Claudio, un riferimento al libro di Adrien Candiar, il titolo esatto è La speranza non è ottimismo, edizioni EMI. Claudio.
No, mi faceva riflettere Raffaele su questa. Ecco, è bella questa attenzione su questa parola, no? Andare a trovare le varie. A me veniva in mente anche attitudine, quindi un'attitudine che porta anche verso gli altri. Mi piace questo passaggio, ma mi è venuto in mente cosa mi disse Gino Strada in una intervista.
Gino Strada, fondatore naturalmente di Emergency.
Che mi lasciò di stucco, perché io forse a un certo punto, per chiudere questa intervista, tirai fuori la speranza, no? A noi ci succede spesso, a noi evangelici, di tirarla fuori a volte un po' in maniera eccessiva, e lui mi risponde: sì, la speranza è qualcosa di importante se ha a che fare sul compito che ci è stato affidato. Noi sappiamo qual è il nostro compito e su quello andiamo avanti. Quindi,
quindi diciamo il rischio è di intendere la speranza un po' in maniera passiva, insomma, ecco. Ma credo, Raffaele, un tuo giudizio, una tua valutazione.
No, certo. No, ecco, condivido molto questa definizione che diede Gino Strada, un compito che ci è stato affidato. Ecco, questa è una virtù. La virtù è un compito che ci viene affidato, che riguarda il nostro agire, che riguarda il nostro stile di vita. Ecco, ecco, quindi la speranza è questa, cioè la speranza è qualcosa di integrale, che ha a che fare con l'integrità anche della mia esistenza. Cioè non è che io spero, io posso sperare qualcosa di molto egoistico, posso sperare qualcosa di negativo. Ecco, invece sperare significa integrarsi nel creato, sperare significa integrarsi nella storia della fede dei propri padri e delle proprie madri, significa avere fiducia nelle prossime generazioni, cioè questo è sperare, quindi è un progetto integrale.
Allora, prima di passare a una canzone, una bella canzone di Lauren Daigle, che secondo me è una delle migliori per quel che riguarda gli autori, i cantautori evangelici. Allora, però, prima di passare all'ascolto di questa canzone, una domanda che immagino siano in tanti a porsi. Siamo partiti da una riflessione di Enzo Bianchi in rapporto anche al creato, però ecco, guardandosi attorno, ci sono motivi di speranza che non sia semplicemente quello che in inglese, che tu conosci molto bene Raffaele, viene chiamato wishful thinking, cioè un pensiero che si afferra, insomma, a una speranza, ma che in realtà non abbia dei solidi fondamenti. Ecco, qual è la tua opinione? Insomma, c'è il rischio appunto di avere questo atteggiamento qui, di sperare a tutti i costi, ecco, quando magari non ci sono le basi.
Insomma, sì, certo, la speranza come illusione ed è molto pericolosa, cioè perché l'illusione è non riconoscere la realtà e quindi tentare di sfuggirla in un mondo fantastico. Se la speranza diventa questo è molto pericolosa. Invece la speranza, era Bonhoeffer che diceva che bisogna tenere i piedi ben saldati sulla terra, no? È lì che, tenendo i piedi saldati sulla terra, possiamo gettare lo sguardo avanti e quindi sperare. Sulle questioni del creato, se noi non speriamo con i piedi per terra, poi il prezzo lo paghiamo noi, lo pagano i nostri figli, quindi è una cosa molto seria.
E a questo punto diamo uno sguardo ancora ai titoli dei giornali, in particolare il Corriere della Sera quest'oggi apre prima pagina con Europa 42 riforme per i fondi. Dagli atenei si legge agli statali, corsa per varare in 100 giorni le ripartenze. In 100 giorni l'Italia deve varare le riforme chieste dal recovery. Draghi convoca la cabina di regia, scintille Letta Salvini. E poi in seconda pagina si entra nel merito di questi fondi europei, di queste 42 riforme da approvare in 100 giorni, e se non le approvi, insomma, sono in dubbio i quattrini. Potrebbe riunirsi già questa settimana per la prima volta la cabina di regia politica per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Tra i temi molto controversi c'è quello della concorrenza, per esempio. La promozione della concorrenza tra le riforme abilitanti del PNRR, tra i possibili interventi riforma dei servizi pubblici locali e rafforzamento antitrust. Poi c'è il tema del fisco, anche questo, e quello dell'occupazione. Il PNRR stanzia circa 5 miliardi per l'introduzione di politiche attive del lavoro, cioè servizi per aiutare i disoccupati a ritrovare un posto. E poi si parla di burocrazia. Insomma, in 100 giorni l'Italia dovrebbe fare roba che in anni, anni, anni non è riuscita a fare. E qualcuno si potrebbe domandare se questi soldi che arrivano, come dire, non sono un prezzo molto alto per la sovranità del paese. Raffaele Volpe.
Diciamo che stiamo arrivando al clou della questione, quindi, e anzi io dico finalmente, le sovranità ce le siamo giocate nel momento in cui ci siamo indebitati. Quando sei indebitato e dipendi da quelli che ti finanziano il debito non hai più sovranità, quindi la sovranità la riacquisti se sei capace di fare di nuovo delle politiche attive e quindi di riacquistare di nuovo la capacità di essere un paese che produce ricchezza. I 100 giorni non mi spaventano, cioè immagino che i ministri competenti per ciascuna materia abbiano lavorato fino ad adesso su queste riforme, quindi immagino che siano scritte. Il nodo sarà portarle al Consiglio dei Ministri oppure in Parlamento e farle approvare, perché siccome siamo vicino a elezioni amministrative, alcuni partiti si preoccupano più di chi sarà sindaco che del bene di tutta l'Italia.
Certo. Allora, un'altra intervista interessante sul Corriere di oggi: Prodi pressa il leader Dem, non bastano i diritti, ora una proposta forte, dica qualcosa sul lavoro. Letta risponde: lo ascolto sempre. Non è la prima volta che Prodi fa del pressing su questo, no? Cioè il PD è molto connotato, almeno nella percezione dell'opinione pubblica, no? Sui grandi diritti, per esempio, dello Ius Soli, degli immigrati, insomma, questi temi qui, per esempio delle minoranze, anche per quel che riguarda l'orientamento sessuale, mentre invece su questi argomenti, sul tema del lavoro, che ne pensi? C'ha ragione Prodi?
Sì, senza dubbio. Diciamo che è un po' il problema della sinistra a livello mondiale, cioè che rimane troppo schiacciata solo sul tema dei diritti, non basta, di un certo tipo di diritti, stiamo parlando dei famosi diritti positivi, insomma. Non basta, cioè bisogna andare oltre, bisogna avere, ecco, il punto è questo: un partito oggi deve avere la capacità, io dico anche una chiesa, deve avere la capacità di un messaggio che sia integrale, cioè che sappia incrociare le questioni e che non si schiacci soltanto su un tema. Ecco, questa è la capacità che bisogna avere, questo sguardo ad ampio spettro.
Benissimo, allora abbiamo pochi secondi, Claudio.
No, tra l'altro Prodi che ha avuto per sottosegretario, quindi Letta è stato proprio, quindi sono molto amici anche.
Certo.
Era giovanissimo quando lo chiamò Prodi. Diciamo che Prodi spiegava anche la debolezza dei partiti, cioè addirittura ha detto quasi i partiti non ci sono quasi più. Quindi questa è forse anche a volte
la difficoltà di una riflessione più generale. Grazie allora a Raffaele Volpe, pastore della Chiesa Riformata Svizzera di Firenze, per essere stato in nostra compagnia e insomma, al prossimo jogging.
Lo mandiamo a fare la doccia, perché
grazie davvero a Raffaele Volpe, a risentirci.
Grazie,
a presto.